Allora, proseguendo nel chiedere aiuto alla Madonna per proseguire nella nostra orazione, nella nostra contemplazione, un altro episodio della meditazione precedente abbiamo anche solo accennato all'incontro con Simeone insieme a Giuseppe nel Tempio di Gerusalemme, quella profezia sulla spada. Allora, l'episodio successivo dei Vangeli dell'infanzia di San Luca è quello che riguarda la perdita di Gesù a Gerusalemme, no? Era la prima volta che salivano al Tempio, poi l'avrebbero fatto tutti gli anni, perché Gesù aveva compiuto 12 anni. E pensate che forse questo è il motivo di quell'accenno che mi sono sempre chiesto: perché Gesù dice, no, perché il Vangelo dice che quella fanciulla aveva 12 anni, la figlia di Gairo. Forse Gesù ha rivisto nel terrore di Gairo, che sta perdendo la figlia, che sta per morire, e di sua moglie, ha rivisto l'angoscia di Giuseppe e di Maria. Quella fanciulla aveva 12 anni. E anche quello è un momento molto forte dell'aiuto che Gesù dà alla famiglia. Gesù entra nella sua casa, no? E nel percorso arriva la donna che perde sangue, che lo tocca, che gli tocca il mantello, no? E poi entra e lo prendono in giro perché dice che non è morta ma dorme, e vuole con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, gli stessi che porta sul monte della trasfigurazione, gli stessi che saranno nell'orazione del Getsemani. Quindi questi apostoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, i più vicini a lui, quelli che vedranno la sua trasfigurazione di sangue, ecco, gli fa vedere la trasfigurazione del monte e gli fa vedere un anticipo della sua risurrezione con questa fanciulla che lui prende per mano. Come comprendete, l'episodio della perdita di Gesù nel Tempio, che diventa per noi il quinto mistero gaudioso della vita di Gesù che contempliamo nel Rosario, e è un mistero che ci mette molto dentro alla tematica familiare. È uno spaccato solo della vita familiare, dei 30 anni di vita nascosta di Nazareth di Gesù con Maria e con Giuseppe, no? Dopo l'Egitto, dopo il ritorno, questi 30 anni che per noi dell'Opus Dei, no? Cioè, scritto negli statuti, sono un riferimento importante per la nostra vita. Noi ci rifacciamo quasi più a quei 30 anni, anche se poi ovviamente dobbiamo tenere presente anche la vita pubblica di Gesù, perché nell'apostolato noi facciamo testimonianza della nostra fede, anche se la facciamo nella normalità dei 30 anni di Nazareth. Quindi questa è una cosa bella da contemplare per noi e da svelare, perché per molti è un aspetto della vita di Gesù del tutto secondario, non conosciuto o non capito, quindi sono poche righe, È un mistero per molti che Gesù abbia voluto aspettare 30 anni, perché? No? E invece per noi è luminoso. Vuol dire che la nostra vita ordinaria, anche di famiglia, è l'ambito dello stare con Gesù, dello stare con Lui. E quindi io sono sicuro che ciascuna di voi porta nel suo cuore, quindi nella sua preghiera, quindi nella sua gioia, quindi nella sua sofferenza, nei suoi sogni, tutto il mondo della propria famiglia, no? Dell'ambito familiare. E così come ciascuno di noi è unico, è veramente irripetibile, sia come siamo stati creati, sia come veniamo santificati dallo Spirito Santo, quindi il nostro modo di identificarci con Cristo, pure nella grande famiglia, e quindi abbiamo lo spirito di famiglia, abbiamo il clima di famiglia, ci assomigliamo perché facciamo parte della stessa famiglia soprannaturale, e poi ci assomigliamo con tutti i nostri fratelli nella fede, con tutti i cattolici sicuramente, poi ci assomigliamo in modo minore, però anche con tutti i fratelli nella fede separati dalla Chiesa. Però ognuno di noi è unico e irripetibile, e anche ogni famiglia è unica, no? Quindi il cammino di santificazione della famiglia e nella famiglia è veramente personale, possiamo dire così, allargando il termine personale a familiare, però ciascuno di noi personalmente è chiamato a essere santo in quella famiglia e a portare Gesù e a lasciarsi santificare da Gesù che è lì presente, e allo stesso tempo anche la famiglia deve diventare soggetto, non solo oggetto, ma soggetto di evangelizzazione. Questo è quello che è uno dei punti chiari del sinodo straordinario, dalla Relatio Sinodi, secondo il Cardinal Scola, che ne parla in questi termini, no? Il grande cambiamento, la famiglia come soggetto, è lei che fa la Chiesa, che evangelizza, non è solo un oggetto per cui tutti gli operatori della pastorale devono pensare cosa facciamo adesso della famiglia, no? Come l'aiutiamo, ma è la famiglia stessa che si propone come, e anche se sicuramente si autoforma, ma e anche si propone come testimone del Vangelo. Allora, però ogni situazione è diversa, per cui è difficilissimo fare per me, perlomeno, un discorso unico. Però forse per quello anche che, così come nei 30 anni di vita nascosta non si sa quasi nulla di quello che ha fatto Gesù, lo potremmo immaginare conoscendo la storia del periodo, come erano abituati i ragazzi, cosa faceva un nazareno di 7 anni, di 8 anni, come studiava, come giocava con gli amici, come imparava a lavorare. Allora possiamo immaginarci, ma non abbiamo nessun particolare, nessun dettaglio, perché tutte le persone di tutte le epoche, di tutte le culture, di tutte le geografie possano identificarsi con Gesù nella loro vita ordinaria, che può essere di volta in volta molto differente. Allo stesso modo possiamo pensare che che non si dice molto della vita di famiglia di Nazareth, perché ogni famiglia vi si possa identificare. Quindi io invito ciascuno di voi a mettere nel cuore di Maria, nel cuore di Giuseppe e nel cuore di Gesù la propria famiglia e le gioie, i dolori, le fatiche, le speranze, no? Gaudium et spes, le speranze, e poi chiedere che loro illuminino ciascuna di voi sul cammino da fare in questo anno, anno particolarmente dedicato alla famiglia, nella Chiesa, alla preparazione del prossimo sinodo, porta tutta la Chiesa a continuare a riflettere, a pensare e a vivere. E noi nell'opera affidiamo alla Madonna in particolare tutto questo lavoro. E un po' ci può aiutare, e ci può aiutare questo mistero della perdita di Gesù nel Tempio, per scoprire che, per riscoprire, perché lo sapete molto bene, come per affidare a loro, per esempio, la tematica dell'educazione dei figli, no? Maria e Giuseppe che conforta scoprirli in un errore, eh? In un errore, non è stato un errore educativo, ma un errore tecnico, no? A volte io posso pensare che il Signore a volte nella sua provvidenza può permettere che noi ci sbagliamo, anzi, gli errori in ogni ambito sono un segno dell'umano, errare humanum est, no? E veramente, ecco, per esempio, io quando studiavo la facoltà di lettere moderne alla cattolica, in un corso, se non ricordo male, era di, non so, di filologia dantesca o di paleografia diplomatica, cioè in quei corsi dove, o addirittura un altro, che in un corso di cui si studia appunto l'edizione critica dei testi antichi, quelli che sono stati scritti, ricopiati a mano dagli amanuensi, né? Ebbene lì mi colpì che una legge universale, no, di questa scienza dell'ecdotica è che ogni manoscritto ha sicuramente degli errori, cioè non esiste un manoscritto senza errori, è molto consolante, soprattutto quando uno pubblica dei libri, cerca di fare in modo, rivedendo le bozze in tutti i modi, che non ci siano errori, però poi alla fine, dopo tante letture, qualcuno dice c'è un errorino là, ma è proprio, possiamo dire così, una legge. Pensate che l'amanuense nessuno lo rivede, scrive e scrive, poi a volte cancella, poi ci raccontavano, si addormenta, quindi salta una riga, poi oppure gli sembra troppo forte quella frase, quindi la corregge. E allora, grazie a queste varianti, che sono gli errori, si può ricostruire l'albero genealogico dei testi e quindi arrivare, se non c'è il manoscritto originale, a ipotizzare qual è la lezione più probabile, no? E, per esempio, appunto, l'originale della Divina Commedia, se non erro, non esiste, cioè nel senso non la si conosce, poi magari è nascosto da qualche parte. E così anche, per esempio, i filologi del Nuovo Testamento spiegano che, rispetto ad altri libri antichi, le varianti sono molto di meno e anche molto meno, su punti meno essenziali, no? E invece altri libri classici di quella stessa epoca hanno molte più varianti. Però è interessante vedere come l'errore è umano e addirittura serve, no? E San José Maria, per esempio, che qualcuno, perché negli aneddoti che si raccontano di San José Maria bisogna essere sapienti e non raccontarne solo di un certo segno, no? Bisogna raccontare almeno anche di segno opposto, perché per esempio nella costruzione degli oratori di Villa Tevere, noi siamo qui in questo oratorio così bello, e fra l'altro l'ingegnere che l'ha costruito, che l'ha progettato e l'ha costruito, l'ingegnere Edoardo Sannipoli, è morto ieri. Facevano i funerali oggi, che è il fratello di Maria Lucia Sannipoli, qualcuno di voi la conosce. E lo ringraziamo, no, di questa bellissima opera. Non esisteva l'oratorio nel Castello di Urio, ovviamente, no? E lui ha voluto pensare, ecco, infatti molti pensano che sia originario, e ha voluto fare un disegno del Settecento. Addirittura aveva disegnato il tabernacolo originale, solo che, e che sarebbe stato più adatto a quella, a quella, a quel, ecco, sì, sarebbe stato più basso e più largo, no? Solo che mi ricordo allora il Don Mario Lantini, siccome avrebbero dovuto metterci molti mesi a costruirlo, allora preferì comprarne uno già fatto da i Talleres de Arte Grande di Madrid, che fanno, hanno trovato un modello abbastanza simile, ma non è l'originale che l'ingegner Sannipoli voleva, che aveva disegnato lui, che era più coerente con questo oratorio che ha, perché appare così armonico, oltre allo studio che lui ha fatto per rifare una cosa che poteva anche sembrare coerente con l'architettura del castello, perché c'è il triangolo equilatero che è la base, qui c'è la base, qui c'è l'altezza, quindi è stato costruito sulla base di un triangolo, per questo ha tutti e tre i lati uguali, questo ci dà il senso dell'armonia. Preghiamo per lui, che comunque anche preghi per noi lui, no? Dopo una vita di fedeltà, lo si vedeva anche in una foto con San José Maria che scendeva le scale del castello molti anni fa. E, come vedete, mi sono un po' distratto. Quindi stavamo dicendo, ecco, da San José Maria aveva, cioè, un disegno tipo quello che vediamo di marmo qua davanti all'altare, e si raccontava molto spesso, ho sentito raccontare di un oratorio di Villa Tevere che lui faceva costruire, e vede che questo disegno è un po' decentrato rispetto all'altare e lo fa rifare, quindi gli operai tolgono, era già tutto posato, e diceva: non potevo io pregare serenamente davanti al Signore in quel tabernacolo se sapevo che tra me e lui c'era una cosa mal fatta, no? E bene, l'ha fatto rifare e l'hanno risistemato. Però c'è anche un aneddoto contrario, che siccome lui faceva fare le decorazioni agli oratori dagli studenti che erano lì al Collegio Romano, il primo Collegio Romano della Santa Croce, e ce n'erano alcuni che, insomma, imparavano a dipingere per fare queste decorazioni, a lui piaceva molto negli oratori, e delle frasi scritte, no? Per esempio c'è una frase in cui hanno proprio sbagliato una frase del Vangelo in latino, hanno sbagliato la citazione, hanno messo Matteo invece che Giovanni. Allora poi se ne sono accorti, gliel'hanno detto, guardi padre che lì c'è, cioè. Allora lui ha detto: benissimo, lasciatelo così, così impariamo che facciamo errori, e non succede niente. E in effetti facciamo errori, anche la Madonna e Giuseppe hanno, non si sono messi d'accordo con chi stava Gesù, no? O qualcosa del genere, perché c'era la carovana degli uomini, quella delle donne, poi alla sera si riunivano, così dicono alcuni esperti, e quando si trovano non è né con lui né con lei, no? E io mi immagino che a quel punto, il Vangelo non dice nulla, e come voi sapete, no? Proviamo a rileggerlo. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Ecco, io penso che i dettagli possiamo immaginarli, sarebbe molto bello immaginarli cos'è successo, no? Però penso che Maria e Giuseppe non si siano colpevolizzati a vicenda, no? Me l'immagino così, forse hanno cercato di chiedersi scusa a vicenda, oppure non c'era neanche quello da fare perché magari è stato Gesù che ha scelto di rimanere, no? Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava dentro. Aveva 3 giorni, la Madonna ha pensato ai 3 giorni che leggevamo stamattina, no? Dopo 3 giorni, e ha pensato che forse, no, che poteva essere, e si angosciava di non essere stata presente. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre, io angosciato e ti cercavamo. Ed egli rispose loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Qualcuno pensa anche che si possa tradurre della casa del padre mio, il tempio. Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Anche questo a noi conforta. C'è un errore, c'è un non capirsi. Forse un non capirsi prima con Giuseppe, ma io adesso un non capirsi con Gesù. Nella famiglia migliore del mondo, no? C'è l'incomprensione. E nella famiglia, e il figlio di Dio, che è Dio e che è un ragazzo adolescente, dice una cosa, certo nel mistero di Gesù, no? che i genitori non capiscono. Questo è molto consolante, è molto confortante, non è una tragedia, è normale. È normale fare fatica a capirsi, però diventa anche la strada per una delle strade per l'estasi dell'amore, no? L'uscire da sé per amare l'altro, magari appunto per amare, lo so che non è facile, ma insomma per amare ciò che non comprendiamo, per amare qualcosa che è difettoso per noi, per amare, cioè l'unica cosa che non si può amare in quanto tale è il peccato, però tutto il resto e il peccato può diventare, come abbiamo visto in questi giorni e come sappiamo bene da tutta la vita, il luogo dell'incontro con Gesù che perdona, permesso, grazie, scusa. Vi ricordate quelle 3 parole che il Papa ama ripetere come parole che aiutano la vita di famiglia? E voi ne potete aggiungere altre, per esempio fammi capire, anche questa è una parola che io ho imparato da Don Ugo quando ero giovane sacerdote. Lui mi diceva che era un buon modo di domandare, no? Per non colpevolizzare l'altro sul fatto che non si sa spiegare. Fammi capire. E voi ne potete aggiungere molte altre. E poi notiamo, so che sto dicendo delle cose che voi avete meditato 1000 volte, ma notiamo quel dettaglio in cui la Madonna dice, in cui mette suo padre prima di sé, no? Ecco tuo padre, io angosciati ti cercavamo. Lei, ecco lei, e mette Giuseppe prima di sé, mette, anche se poi è lei a parlare, no? E a volte, ecco, questo per una sposa, per una donna, può essere un esempio importante, cioè quello di cioè tutto sommato possiamo pensare va bene così, prima Giuseppe e poi Gesù. Paradossalmente, no? Per Maria. Cioè lei trova Giuseppe, cerca Giuseppe, sta con Giuseppe, dialoga con lui per capire cosa devono fare, lo cercano insieme e poi lo trovano. Questo è forse un suggerimento che ci dà la Madonna, no? E per le donne sposate lo dava anche San Cosimaia, diceva: guardate che trattatelo con l'attenzione che avreste per il più piccolo dei vostri figli, ma è una priorità di attenzione, non è ovviamente, non è che sta riferendosi allo stile, no? Cioè la priorità dell'attenzione del cuore. E un sacerdote di grande esperienza mi diceva, io ho cercato di impararlo, che lui suggeriva spesso alle mogli, alle madri, di anche, proprio anche quando c'era, capisco che poi le realtà sono molto diverse, il consiglio deve poi diventare personale, ma come linea di principio, no? Come linea di fondo, soprattutto quando erano molto preoccupate per l'esito dei figli, no? L'educazione dei figli, la strada che stanno prendendo, che prenderanno. Allora, paradossalmente, le sconcertava, in senso buono, orientandole a occuparsi del marito. Cioè, in presenza di un problema vero, reale, non immaginario, dei figli, stai con tuo marito, no? Perché è vero, forse voi l'avete sperimentato anche alcune volte, no? Che quando i figli vedono la loro origine, che è l'amore del papà e della mamma, salda, è la loro origine. Loro lo sanno intuitivamente, lo è. Ontologicamente, il loro archetipo, no? Il loro che sta bene, che si amano, no? Che stanno bene, stanno d'accordo, vanno d'accordo, sono uniti. Allora loro immediatamente migliorano e fioriscono. Questo capisco che ci sono molte eccezioni alla regola generale, no? E non è una cosa che funziona magicamente. Però può essere uno di quei principi, come dire, pastorali anche per se stessi e per le persone che aiutiamo, che seguiamo, no? Che può funzionare. E va bene, e quindi, dopodiché, noi sappiamo che questa è la santa famiglia. Quindi, le nostre famiglie sono in cammino di santità, non sono ancora la santa famiglia, no? E quindi è ovvio che abbiamo più problemi, però noi crediamo alla loro protezione, alla loro intercessione, alla potenza, diciamo, dell'intercessione di Maria, che è una potenza, immensa, onnipotenza supplicante. Quindi mettiamo con fiducia e disposti a cambiare noi, ad imparare a lasciarci suggerire un proposito decisivo, mettiamo nel loro cuore, sulla loro mensa, la nostra famiglia, ciò che ci preoccupa della nostra famiglia, ciò che ci occupa e ciò che ci rallegra infinitamente e di cui vogliamo continuamente ringraziare Dio.